sani come pesci. In studio Isabella Faggiano.
Ben ritrovati negli studi di Sani come pesci, pronti per continuare insieme questa nostra mattinata dedicata al benessere e alla salute. Parliamo di musicoterapia. Nelle scorse settimane lo abbiamo fatto spesso, abbiamo parlato della musicoterapia per i bambini, abbiamo parlato della musicoterapia per gli anziani. Quest'oggi invece vogliamo occuparci di un'altra sfaccettatura di questo interessante argomento, che è la musicoterapia nel disturbo dello spettro autistico. Per farlo ci colleghiamo con il maestro Tommaso Liuzzi, musicoterapeuta e fondatore e presidente dell'associazione EOTERP. Benvenuto maestro.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Maestro, io partirei proprio dall'intervento, quindi dal primo approccio che si ha immagino sia un bambino, un adolescente, ma anche un giovane adulto che soffre del disturbo dello spettro autistico, per approcciarlo alla musicoterapia.
Sì, come tutti sappiamo, con questo problema iniziare precocemente è fondamentale, intercettare immediatamente queste complessità, questa condizione di questi bambini, diventa essenziale per sviluppare un programma di riabilitativo ad hoc. È chiaro che nelle persone più grandi si sviluppano comorbidità complesse e quindi il percorso riabilitativo diventa sempre più complicato. L'approccio delle nuove ricerche, soprattutto la musicoterapia, per quanto riguarda la nostra metodologia, la nostra ricerca, va sulla multisensorialità, sull'integrazione sensoriale di queste persone. Perché? Perché si è capito perfettamente che la musica sintonizza dal punto di vista emotivo la persona, i bambini, quindi qual è il percorso? Quindi regola gli affetti per creare momenti di questa sintonizzazione affettiva, per creare ancora una condizione emotiva, perché queste sono ovviamente le problematiche maggiori di questi bambini. È chiaro che la multisensorialità può rinforzare o eludere certe complessità dove il bambino trova più difficoltà, e lo agevola in questo percorso che poc'anzi abbiamo descritto.
Quello che forse dovremmo specificare, perché ovviamente chi ci sta ascoltando in questo momento non è detto che sappia quali sono le caratteristiche e le potenzialità contemporaneamente di un bambino, di un adolescente affetto da disturbi dello spettro autistico. Quindi magari io andrei, se lei è d'accordo, su un caso concreto, ovviamente senza fare riferimenti al paziente, ci mancherebbe, però per capire quali erano le problematiche con le quali si è approcciato alla musicoterapia il bambino in questione e come le ha superate alla fine poi del percorso.
Sì, farà un'esperienza. Io vorrei dare anche un'idea un po' generale, nel senso che essendo una condizione, l'autistico, lo spettro autistico non è una malattia, lo sappiamo benissimo, però è essenziale mettersi nella condizione di, al posto di noi vedere la condizione del bambino, noi dobbiamo pensare che il bambino ci sta vedendo con gli stessi occhi che noi vediamo lui. Quindi questa cosa viene sempre, quasi sempre, sottovalutata. Quindi questo è il primo approccio che ci mette in maniera paritetica, quindi senza sottolineare tutti gli aspetti che poi sono la descrizione complessa del disturbo, quindi come viene diagnosticata. E questa esperienza, nella nostra metodologia, si basa innanzitutto con questa osservazione per capire queste grandi qualità latenti di questi bambini. Quasi tutti questi bambini nella nostra esperienza, soprattutto nella mia, che è ventennale, hanno un'ipersensibilità all'udito. Ovviamente non tutti, ma quelli che ce l'hanno, soprattutto da piccoli, addirittura qualcuno ha scoperto che avesse anche l'orecchio assoluto. Questo permette a a discriminare con precisione l'ascolto, quindi tutte le funzioni diciamo che gli vengono proposte dal punto di vista musicale, quindi si parla proprio dell'aspetto matematico del suono, quindi altezza, intensità, timbro e spazialità. Quindi parliamo di decibel, parliamo di hertz, e quindi proporre al bambino situazioni di soundscape che trova nella vita naturale, che gli danno fastidio, è un modo per condizionarlo a gestire questa difficoltà di percepire il suono nella realtà. Quindi si costruiscono, come abbiamo detto anche nelle altre interviste, questa storia sonora della persona che va intanto a descrivere il suo percorso della vita familiare e della vita sociale, e costruire delle storie sociali musicali dove il bambino è lui il protagonista, è lui che comprende che cos'è un suono del telefono sovrapposto a un suono di un'immagine di un aereo o dell'acqua che scorre. Quindi è chiaro che sovrapporre questi suoni contemporaneamente noi non ci facciamo caso, ma questi bambini, queste persone hanno questa peculiarità di saperli intercettare contemporaneamente, quindi diventa anche complesso gestirlo. In questo modo noi abbiamo potuto verificare che nel corso del tempo ci sono state degli apprendimenti, soprattutto come dicevo prima, l'aspetto emotivo porta anche a quella consapevolezza di sé, no? Per sperimentare l'attenzione condivisa, la reciprocità sociale, e quindi questo comporta anche a migliorare la comunicazione.
Certo, ma perché poi uno dei problemi principali che si riscontra, ovviamente poi anche per la sindrome dello spettro autistico, ogni caso a sé, ogni bambino, ogni adolescente ha la sua particolarità, però diciamo che il rapporto con il mondo esterno è quello che risulta sempre più complesso, più complicato, soprattutto quando questo mondo esterno è anche estraneo, oltre ad essere esterno. E quindi volevo capire in che modo la musica riesce, in questo caso la musicoterapia ovviamente, a migliorare questo rapporto non solo con gli aspetti sonori del mondo, quindi quello che lei mi ha raccontato finora, ma anche il rapporto con gli altri, perché durante questa terapia si interagisce anche con le altre persone.
Certo, assolutamente sì, perché poi il processo è identico, nel senso che tutte diciamo le indicazioni di rapporto terapeutico uno a uno hanno l'obiettivo, diciamo, poi di includerle nella nostra orchestra. Quindi vediamo che bambini nello spettro autistico possono condividere spazi con altre patologie, ma soprattutto con persone normotipiche, perché l'obiettivo finale è quello di condividere la diversità di ognuno di noi e raggiungere lo stesso obiettivo. Per rispondere più precisamente alla sua domanda, la musica è correlata a comportamenti osservabili, no? Quindi faccio un esempio: guardiamo una macchina che scorre e quindi vediamo l'oggetto, ma nello stesso tempo la qualità del suono che si modifica. Immaginiamo quando non la vediamo, poi la vediamo e poi non sparisce. Quindi abbiamo una spazialità del suono che il bambino deve imparare a gestire. In questi bambini è complicato gestire questi movimenti. Che cosa comporta? Comporta che il corpo, no, deve girarsi intorno, quindi crea una dinamica tra l'oggetto che vede e quello che in realtà poi percepisce. Quindi possiamo vedere poi in un certo punto che un bambino da calmo diventa agitato, proprio perché non riusciamo a capire che la velocità di quella macchina in rapporto al colore della macchina o al contesto sociale dove è avvenuto le ha provocato questo disagio. Quindi è chiaro che comprendere queste difficoltà ci aiuta a creare questi percorsi personalizzati che portano a questa consapevolezza di sé maggiore del bambino, quindi a quell'obiettivo di imparare in maniera autonoma, quindi in un processo di autonomia e di linguaggio verso la realtà esterna.
È proprio qui che volevo arrivare, mi è anticipata di pochissimo, nel senso che lei prima ha citato il lavoro che fate anche attraverso l'orchestra, per chi non lo sapesse, perché ovviamente non tutti magari hanno seguito tutte le nostre puntate, i nostri incontri durante questa trasmissione, e, però esiste appunto un'orchestra che sempre prende il nome dell'associazione Euterpe, che mette insieme, come diceva lei, bambini, adolescenti, giovani che possono soffrire diverse patologie, avere diverse disabilità o essere anche normodotati, e la cosa meravigliosa è che i bambini che normalmente magari non riuscirebbero a trovare un punto di incontro nel canale sonoro, quindi nella musica, nell'orchestra, riescono a incontrarsi, a comunicare e a, appunto, a suonare insieme in perfetta armonia. Tutto questo come si trasferisce nella vita quotidiana? Lei giustamente diceva raggiungono dei gradi di autonomia, quindi quello che accade nell'orchestra o quello che accade durante una seduta di musicoterapia, come si trasferisce poi nella vita di tutti i giorni, e quanto tempo ci vuole affinché il bambino riesca a fare tesoro di questa esperienza?
Sì, guardi, senza questa domanda aprirebbe un capitolo molto complesso. È chiaro che quando parliamo di musicoterapia dobbiamo avere presente che agiamo sul corpo e sul cervello. Quindi parlare del cervello significa capire che la melodia sta sull'emisfero destro, il ritmo sta sull'emisfero sinistro, quindi le pulsazioni o le intensità che si danno nelle sonorità o nei brani orchestrali significa che noi stiamo mettendo in equilibrio queste attività cerebrali. Però detto ciò, la cosa più interessante che risponde alla sua domanda è il fatto che queste persone, questi bambini, riescono a stare in orchestra per esempio un'ora, un'ora e mezza seduta, per esempio. Questo problema che nello spettro autistico, per esempio, questa cosa è complicata a gestire a scuola, perché non riescono a stare, diciamo, fermi per un'ora, un'ora e mezza. Perché? Perché non hanno un interesse diretto. Quindi nell'orchestra loro riescono a trovare un interesse diretto dove tantissimi stimoli, tantissime persone, tantissimi suoni vengono somministrati in equilibrio, rispettando le qualità delle persone e cercando tutti insieme di trovare questa finalità di inclusione che coinvolge il pubblico e che è un momento unico nella loro vita, che li gratifica come protagonisti della loro vita stessa. Quindi per dire solamente, i tempi di attenzione è uno degli elementi dell'autonomia che imparano immediatamente entrando in orchestra, ma senza che nessuno gli indichi come fare. È proprio un processo naturale, in modo tale che tutti si stanno insieme, tutti sanno quando intervenire e riescono ad aspettare anche nei momenti del silenzio, quindi rispettare i tempi dell'altro, no? Quasi sempre.
E questo nella vita, diciamo, tutti i giorni è difficile anche per gli adulti, quindi poi figuriamoci per i bambini. Beh. E poi in determinate condizioni, certo, quindi è comunque un'educazione, dico, al di là di tutto.
Certo, sì, sicuramente sì, perché per completare, diciamo, questo concetto, la particolarità sta proprio nella capacità di incontrare le qualità delle persone piuttosto di evidenziare i deficit, no? Quindi come sta nella vita di tutti noi, quindi come tutti noi abbiamo le nostre prerogative e anche disabilità, tra virgolette, dobbiamo imparare a rispettare quelle degli altri e non vedere le disabilità ma vedere le qualità. Quindi questo è un po' più complicato da parte anche di coinvolgere il pubblico e tra virgolette e senza virgolette educare il pubblico a stare con la diversità. Quindi è anche una responsabilità verso tutti.
Certo, infatti mi riferivo in senso più ampio anche a questo con il mio intervento di un minuto fa. Io, maestro Luzzi, come sempre la ringrazio per i suoi racconti, perché ci trasferisce comunque delle esperienze che oltre ad essere riconosciute scientificamente sono delle esperienze di vita profonde, ricche di emozioni e di sentimenti. Quindi grazie ancora.
Grazie a lei, grazie agli ascoltatori, spero di vederci presto.
E Sani come Pesci ovviamente non finisce qui, siamo soltanto a metà o poco più, quindi ci risentiamo tra pochissimo.
Sani come Pesci, la tua salute a portata di radio.